Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Sola e parla, la batteria all'1% e non si sa dove ricaricarla. La notte puoi trovarli dove stanno anche di giorno, con la modalità in incognito, collegati coi siti porno.
Sono figli di questa Italia, dai cervelli arrugginiti, sempre più terrapiattisti, sempre più rincoglioniti.
Prima di mangiar vegano fanno il segno della croce, per sbloccare lo smartphone e fare 1000 foto a un cece. Hanno in rubrica una tromba amica, se sono single ci vanno a letto, ma se sono fidanzati quella è Jessica Calcetto.
Sono figli di questa Italia dove il padel sembra bello, senza accorgersi che in fondo stai giocando a tamburello.
Giovani rampanti, intraprendenti, fanno diete dimagranti del dottor Nosaradan. Quello del programma coi ciccioni che si mangiano i limoni e continuano a ingrassar. E le frasi di Schopenhauer le conoscono a memoria, condivise in basso a destra sotto il culo di Vittoria. Sono social media manager, art director verificati, tutti i giri di parole sono i nuovi disoccupati.
Sono i figli di questa Italia dove è facile farla franca, ma più facile che franca per 2 euro ti mostri l'anca. Sono i figli di questa Italia LGBTQ asterisco, dove L sta per lesbo, ma la Q non la capisco.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, e siamo qua a parlare con Dado che ci racconta la generazione Z. La generazione Z, che è quella, è l'ultima, vero Franco Iappelli, la generazione Z?
È l'ultima,
quella dei social. Ovviamente oggi non potevamo non cominciare la trasmissione parlando di quello che, ahi noi, è il fatto del giorno. Quello che ha visto una ristoratrice decidere di farla finita dopo essere stata scoperta, forse non abbiamo capito neanche bene quale sia stata la dinamica di questo fatto di cronaca, è stata scoperta per aver scritto probabilmente una recensione falsa del suo locale, e questo però, la vergogna o probabilmente la gogna mediatica a cui è stata sottoposta, l'ha convinta poi a un passo assolutamente, a un gesto estremo, quello del suicidio. Noi non siamo sociologi e non ci addentreremo nell'analisi di quella che è ovviamente la società odierna, però un paio di cose le dobbiamo dire, anche solo ed esclusivamente per quella parte che ci riguarda direttamente, ed è la parte, diciamo, giornalistica, la parte legata alla notizia e la parte legata anche a quello che rappresentano oggi i social che sono nella vita di quasi tutti noi, eppure sono delle, come si dette, armi improprie se in mano a qualche cretino. E qui di cretini ne abbiamo veramente tanti, non è vero Giorgio? Prima decide, analizzavamo la società odierna, e prima di parlare appunto di cose più importanti che riguardano che cosa è successo ieri in Iowa, di vedere che cosa sta succedendo in Mar Rosso, nello Yemen, di capire perché la Germania sta crollando economicamente, e poi andando anche a fare un piccolo carotaggio di quella che è la possibile patrimoniale che qualcuno vorrebbe inserire all'interno delle nuove leggi fiscali per fare un po' di cassa, insomma, all'interno di tutto questo mondo che sta più o meno crollando, pieno di devastazione, noi siamo in Italia un paese, come diceva Dado, di cervelli arrugginiti. Di cervelli arrugginiti perché se una ristoratrice viene messa alla gogna al punto di non riuscire a comprendere che una persona non ha forse all'interno della propria personalità, del proprio vissuto, gli anticorpi giusti per riuscire a sostenere un'onda di piena di insulti e di riprovazione sociale, e allora qualcosa evidentemente è andato storto, qualcosa evidentemente sta andando molto molto storto. Ci sono
io vorrei però spostare un attimo il punto d'osservazione, non indipendentemente dai linciaggi che sono sempre riprovevoli, e dalle ingenuità che non sempre sono scusabili. Ho appreso che mi sembra una sorella della suicida della pizzaiola,
un fratello, se era già
suicidato. Ora questo che cosa vuol dire? Certo, sono coincidenze, però io ricordo che tempo fa, questo è un mio aneddoto, una piccola storia personale, che mi trovavo con un amico, arriva una telefonata, dice: guarda, sei impiccato tuo cognato. Infatti il cognato si era impiccato, uh-huh. e questo cognato già si era impiccato il padre del cognato, c'è da chiedersi effettivamente, cioè io non faccio né lo psichiatra né lo psicologo, certo, né certo. tutto quanto, però queste forme di familiarità patologica evidentemente hanno avuto la loro importanza.
Sì, io credo che sia più un carico che questa gente si è portato
e probabilmente geneticamente
anni,
sì, esatto,
che poi
esplode nella maniera, in un momento,
cioè questa signora, questa che c'aveva sta azienda, sta pizzeria, mm-hmm. La morte del fratello se l'è scontata fino all'ultima goccia,
esatto,
tanto è vero che ha ripetuto
il gesto
e purtroppo, sai, non ha sopportato l'ulteriore carico di infamia che le è stato rovesciato.
Scusa l'interruzione, io adesso vado controcorrente perché è chiaro, la Lucarelli è una carnefice che mette la gente alla gogna, su questo
persona raramente di rara sgradevolezza,
su questo, ma guarda,
sgradevolezza,
sfondi una porta aperta proprio, senza se senza ma, ecco.
E sono molto buona, guarda, sono veramente molto
senza
buona,
senza se senza ma, non è per questa vicenda, era antipatica da prima, se mi consenti,
ma soprattutto
no?
chi cacchio si crede di essere, ma insomma, vai avanti.
Però adesso vediamo un attimo, nessuno si è soffermato su un particolare di questa vicenda, che la trattrice, la pizzaiola, sì. la ristoratrice, come la vogliamo chiamare, si è inventata questa recensione fasulla, però se andiamo a vedere è una recensione all'insegna del politicamente corretto. Cioè lei fa finta che dei clienti siano venuti a mangiare da lei, c'erano dei gay vicino al tavolo dove mangiavano, però erano composti, poi c'erano degli handicappati, insomma,
vabbè, ha puntato su questo,
è una cosa un po' tartufesca, se vogliamo, no? E lei fa la figura di quella che poi dice peccato, fa quello perché si è mangiato veramente bene, ci credo. Dico la, e lei fa la figura di quella che, ecco,
che ha difeso i deboli.
Se non vi va bene non ci venite più, perché noi siamo un locale aperto, accogliente e così via. Vabbè, secondo me c'era nemmeno bisogno di dirlo, insomma, non mi risulta che i gay vengano presi a carci di fronte alle pizzerie, insomma, normalmente li fanno mangiare pure a loro. E quindi voglio dire, questo blasone, questa ricerca di, senza alcuna necessità, perché gli affari, da quello che so, gli andavano benissimo, la pizzeria era sempre piena.
Ma
quindi,
infatti il punto oscuro è proprio
esatto,
questo.
Esatto,
cioè, se non è vera questa cosa, perché l'ha fatta?
Ma esatto, perché ritorniamo al politicamente corretto,
ma
e al
se
blasone.
Non le serve il politically correct, perché gli affari vanno a gonfie vene.
Ma si porta bene, scusa, sì.
Ma non, allora, guarda, io
c'è qualcosa che non mi convince,
c'è qualcosa che
questo,
nella ricostruzione
guarda,
non mi convince, mi al pari di come. Però io non è che voglio, allora,
perché se uscisse fuori una storia di debiti pregressi,
allora sarebbe,
capirei
un altro,
tutto il meccanismo.
Esatto,
bisogna vedere a questo punto, perché manca qualcosa.
Sì, manca qualche elemento.
Manca qualcosa.
E soprattutto manca una. Io non voglio tanto puntare sul perché l'ha fatto o per che cosa stava rincorrendo. La ristoratrice aveva tutto il diritto di fare anche qualche sciocchezza. Chi non aveva il diritto assolutamente di fare il giudice all'altro, anzi il giudice che decide lei che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, è Selvaggia Lucarelli.
Però allora non avrebbe avuto il diritto neanche la scorsa settimana contro Chiara Ferragni, perché poi lei è quella che si è mossa, che ha fatto più
sì, ma insisto nel dire una cosa, con Chiara Ferragni tu puoi avere, dal punto di vista, diciamo, può essere una tua concorrente,
perché attacchi
sul
la corazzata, esatto, poi in quel caso
può essere come dire un qualcosa che ti piace anche attaccare, perché dall'altra parte c'è veramente una donna ricchissima che ha fatto i soldi con i social, e come dire, metterla, ridurla in cenere può essere anche divertente. Detto questo, non hai comunque il diritto di farlo, perché Selvaggia Lucarelli, se sei una giornalista, fai la giornalista, la debunker, ma che ci siamo inventati una nuova categoria. Il problema
quelli,
è
questi sono i report, vorrei ma non posso, cioè vorresti
lei
fare quello che
aveva
report,
fatto già delle altre scivolate di cattivissimo gusto con quel ragazzo che ha perso il piede con lo squalo, è andata a vedere se era cioè praticamente
quante erano le spese
reali, perché lui aveva
l'assicurazione,
perché lui aveva chiesto attraverso i social, aveva chiesto delle donazioni per farsi la protesi, e lei è andata a vedere.
Ma
se
più che lui l'avevano fatto
i suoi amici.
Lui non ha chiesto niente, perché stava in Australia in condizioni, immagino,
detto
disperate,
questo,
un ragazzo di 20 anni in quella
io
situazione.
Insisto che deve essere una persona veramente povera, una che va a cercare di lucrare visibilità, come fa Selvaggia Lucarelli, dalle disgrazie altrui. Disgrazie o meno che siano, perché nel caso della Ferragni non è una disgrazia, è una truffa. Nel caso della ristoratrice era probabilmente un qualcosa che ancora non ha contorni chiari, e quindi tenderei a non volerlo enfatizzare. Nel caso del poveraccio che ha perso un piede, comunque ha perso un piede, cioè nel senso, se i suoi
era
amici
una gamba, non un piede,
a quell'età
dal ginocchio in giù ha
dal
perso
ginocchio
lui,
in giù,
sai.
Quindi perché si è mozzicato uno squalo, così impari. Però detto questo, Selvaggia Lucarelli e soprattutto il suo gentil consorte, chi cavolo è per andare a giudicare le nefandezze, anche se vogliamo le azioni degli altri? E infatti oggi sui giornali, io leggo un po' adesso le prime pagine dei giornali, dove ovviamente Corriere, Repubblica e Stampa puntano tutt'altro, su tutt'altro. Gaza, l'arma degli ostaggi, l'arma degli ostaggi per quanto riguarda anche Repubblica, la Stampa, fisco, inquina la riforma Meloni. Ma arriviamo ai giornali di centrodestra, dove la questione di Selvaggia Lucarelli diventa il motivo dell'apertura. La tragedia della pizzaiola, la gogna selvaggia, mi sembra un ottimo titolo per Libero, ed è simile a quello del giornale Inchiesta sulla gogna selvaggia. Perché? Perché, vabbè, lei si presta con il nome Selvaggia, ma anche su altri giornali ovviamente vediamo uccidere dalla gogna social Selvaggia Lucarelli, che ovviamente diventa il motivo dello scontro anche, se ha fatto bene, se ha fatto male. Io ieri ho visto un paio di suoi ex, chiamiamoli tweet, dei suoi messaggini sui social, e devo dire che l'ho trovata particolarmente ripugnante, perché davanti a un'escalation di persone che gli dicevano ma una volta stare zitta ce la fai, lei rispondeva dicendo ma è grazie a me se abbiamo scoperto che e metteva insieme tutta una serie di notizie che poi se si sono anche scoperte che insomma non hanno cambiato il senso della storia, non hanno cambiato il senso del mondo. La storia per esempio della ragazza e dell'insegnante che faceva la spola tra Roma e Milano perché non trovava un affitto a Milano, era chiaramente una cazzata, possiamo dirla così, però lei ha rivendicato che se non ci fosse stato lei a fare tutta una serie di indagini probabilmente di quella cosa sarebbe stata una notizia, avremmo tutti detto oh poverina guarda che cosa.
E che succedeva?
Allora siamo davanti al nulla, stiamo parlando del nulla, un nulla che però viene diciamo assunto a verità assoluta, perché se ne parla per 3 ore nelle pagine dei giornali, ma anche nelle trasmissioni televisive. E quindi io, qui sta la riflessione che vi lancio, proprio perché parlavamo della canzone di Dado e dei cervelli arrugginiti. Sono, Franco, lo dico a te, sono tutti armi di distrazione di massa queste?
Sì, ma più che armi di distrazione di massa c'è di peggio. Cioè, secondo me, sono armi di distrazione di massa perché i problemi che attanagliano, come si usa dire, questo paese sono ben altri, ben più gravi e ben più profondi e andrebbero sviscerati in tutt'altra maniera. Mm-hmm. Però io mi sto convincendo che l'estetica in un certo senso diventa sostanza. Cioè mi sto accorgendo che questi problemi non sono soltanto strumenti di distrazione di massa, sono i veri problemi nodali della società. Intorno al quale si consumano battaglie che non sono affatto incruente, come abbiamo visto con il caso della pizzaiola. Insomma, ci stanno cose, ora non voglio dire la famosa frase ho visto cose che voi umani non avevo, però mi sembra che c'è un una focalizzazione verso determinati argomenti che sì contribuiscono a far dimenticare, a mettere in secondo piano quelli più quelli, e quindi questa può essere,
diciamo, di primaria importanza,
questa può anche essere una strategia, però secondo me c'è proprio invece una tendenza intrinseca, una tendenza tipica di questa società a privilegiare, a scegliere.
Però la ragione qual è? La ragione è che questo è un mezzo terrificante, nel senso che se Selvaggia Lucarelli avesse dovuto scrivere un articolo di X battute, non avrebbe potuto concentrare tanta potenza di fuoco in un solo tweet che so 4 righe, per cui tu lì ti permetti di dare una sentenza senza neanche spiegare la ragione. Questo è il fatto. Allora, Selvaggia Lucarelli ha un livello di istruzione che può essere più o meno elevato rispetto alla media nazionale, il resto tira giù con la scure i giudizi. Allora vi ricordo che c'è una ragazza che era di una bellezza impressionante, che è stata anche lei messa talmente alla gogna che si è suicidata perché un suo ex fidanzato aveva mandato in giro un video girato nell'intimità, che erano cavoli loro, però questo poi l'ha fatto girare in tutta Italia e è diventato addirittura, mi ricordo questa cosa, mi colpì molto, che un Minus Abens di un calciatore di Serie A si presentò con una maglietta dove stampato c'era la frase che lei aveva detto nell'intimità
a questa cosa,
a questo sì, deficiente. Allora lei si è vista non solo circondata dal paese, dalla provincia di Napoli da dove veniva, ma addirittura sbeffeggiata in televisione da un idiota miliardario,
sì,
che saprebbe fare nient'altro che dancarci un pallone, ed è stata esposta alla vergogna davanti a tutto il paese.
Ma non c'è dubbio.
E povera figlia, quella mi ha fatto pena, sì.
No, quella mi ha fatto
una
pena
cosa terrificante, me, sì, Tiziana, ma, come si chiama, sì, non mi ricordo, ma insomma in questi giorni è stato, stato negato il processo per omicidio, perché è chiaramente un suicidio, insomma, quindi la mamma aveva chiesto...
Sì, per l'istigazione a suicidio, il problema è che...
L'istigazione lì c'è,
l'istigazione c'è, evidente, ma poi sai, sono tutte cose, la legge purtroppo...
Però dico, l'istigazione al suicidio ormai avviene con armi terribili che sono questi social.
Esatto.
Perché il pettegolezzo del paese c'è sempre stato, ma quello che non c'è mai stato è stato questo strumento, questi strumenti
in mano a persone che sono senza scrupoli.
Certo, qui sarebbe come armare, come succede in America con le pistole,
con le pistole, cioè la metti in mano a un sedicenne, certo, che non ha cervello, certo. Ecco, abbiamo messo i social in mano a Selvaggia Rucarelli,
capisci?
Esatto.
Questo è fatto.
Allora io chiuderei, se idealmente, questa pagina di che riguarda Selvaggia Rucarelli, anche per non dare a lei la possibilità di essere ulteriormente nominata e quindi di farle pubblicità, perché insomma è una persona che talmente, ripeto, talmente sgradevole umanamente, che fa anche, insomma, dispiace anche doverne parlare. Invece andiamo a parlare di cose serie, perché oggi praticamente sulle pagine dei giornali sono tutte pagine di esteri. A proposito, piccola digressione, salutiamo José Mourinho, perché purtroppo è stato esonerato.
Purtroppo sì, perché mi divertivo tanto quando lui allenava la Roma.
Ecco, lo salutiamo perché evidentemente questa proprietà della Roma, della S Roma, ha deciso che è venuto il momento di allontanare questo simpatico personaggio del calcio italiano,
da 8 milioni l'anno,
In polle ci sarebbe, dicono in alcuni siti internet, Daniele De Rossi, che magari sarebbe un ottimo allenatore, probabilmente. Bisogna vedere se con questa proprietà della Roma le cose possono andare più o meno avanti.
Tanto però la Roma dovrebbe pensare a sanare i buffi che c'ha, che sono arrivati a 500 milioni, quindi
esatto,
solamente la Roma può essere tollerata con questo debito dentro,
sì, senza
altre squadre hanno sciolte, cioè tipo il Chievo,
esatto, quindi. Questo senz'altro. Comunque, tornando a parte Mourinho, andiamo a parlare invece di un'altra cosa che riguarda invece gli esteri, perché ai noi si sta avvicinando un incubo, un nuovo incubo. Ora Franco probabilmente non la pensa come me, ma anzi lui in realtà la pensa come me. Nonostante i processi, nonostante i tentativi di fermarlo, nonostante tutto, il mitico Donald Trump ha vinto nell'Iowa quello che chiamano i caucus, come si chiama, e ha vinto con più del 50% dei voti e di distacco parecchi nei confronti dei due contendenti, Ron DeSantis e Nikki Haley, che sarebbe diciamo l'astro nascente della destra repubblicana americana. Una donna di tutto, tra virgolette, di tutto rispetto a un Ron DeSantis che sta invece mostrando ovviamente di essere abbastanza fragile sotto alcuni aspetti, e infatti gli elettori repubblicani non gli hanno dato peso, mentre Donald Trump spopola. Andiamo verso delle elezioni americane, quelle che ci saranno il 4 novembre del prossimo anno, che potrebbero vedere veramente Donald Trump nuovamente vincente. Il tutto mentre in Mar Rosso e nello Yemen si è scatenata un'offensiva americana che nessuno di noi poteva immaginare, perché lì, come dicevamo prima con Giorgio, nello Yemen esiste una guerra civile ormai da 10 anni, chissà per quale motivo, ma cercheremo un po' di capirlo. Adesso gli americani hanno deciso che era il momento di mettere un freno a questa diciamo a questa guerra interna che metteva in crisi la possibilità di passaggio all'interno del Mar Rosso per le navi merci che vanno poi all'interno del Mediterraneo verso l'Europa, una crisi che ricorda un po' quella del canale di Suez degli anni 70 e poi contemporaneamente una crisi su cui il Sole 24 Ore peraltro oggi ha aperto il giornale, una crisi di recessione con l'industria KO in Germania, nel cuore dell'Europa. Insomma, siamo ancora, diciamo, a delineare un combinato di disgrazie, perché di questo ovviamente stiamo parlando, perché nonostante questo rimane aperta la questione ovviamente di Gaza, rimane aperta la questione ucraina, rimane aperta la questione Taiwan. Quindi io adesso chiedo a voi, che di esteri vi occupate senz'altro più di me, di farmi un quadro del mondo che ci sta, come dire, ci si sta rappresentando attraverso appunto queste notizie che arrivano giorno dopo giorno e che appunto stanno delineando una realtà da cui si potrebbe anche voler scendere. Non è vero, Franco?
Sicuramente che non ci fanno scendere. No?
Non ci fanno scendere, vero?
Se fermate il mondo, voglio scendere.
No, no? Anche no, anche no.
Anche no, insomma, la giostra continua. Ma le analisi sono molteplici, ci potremmo fare notte, dico, su che cosa sta accadendo. Sta accadendo che dal 1989 in poi è crollato il vecchio ordine di Yalta e quindi c'è una frantumazione e una polverizzazione di poteri e di situazioni esplosive a livello internazionale che effettivamente rappresentano uno scenario totalmente nuovo, totalmente nuovo e totalmente pericoloso. Perché? Perché ci troviamo di fronte a un combinato disposto, chiamiamolo così. Il combinato disposto è la lenta decadenza dell'impero americano e nello stesso tempo la, come si può dire, l'incapacità di prendere di alcune potenze di prendere il suo posto. Cioè la Russia si sta difendendo con le unghie, difendendo, scusate per i nostri ascoltatori, ma io vedo le cose in termini geopolitici, non mi interessa se si chiama Putin,
siamo partigiani,
siamo partigiani. Cioè la Russia si è trovata accerchiata dalle truppe della NATO e ha reagito, diciamo, poi che abbia ragione l'Ucraina, che abbia torto Putin, quello è un altro tipo di discorso. Stiamo parlando di, come si dice, balance of power,
sì,
bilancia del potere, quindi questa guerra in Ucraina ci sta tutta. La Russia si sta difendendo con le unghie e con i denti, anche se insomma oramai la sua dimensione è sempre una potenza nucleare con 6.000 testate nucleari,
certo.
però voglio dire, insomma, fatica a lasciare la dimensione di potenza regionale che si è ritagliata, le è stata ritagliata addosso dopo la caduta, dopo il collasso dell'Unione Sovietica. La Cina è il vero problema. La Cina è il vero problema perché la strategia americana, sia dei democratici che dei repubblicani, su questo diverge moltissimo. Cioè Biden e i democratici sono ancora affezionati alla vecchio schema da guerra fredda che praticamente vedono nella Russia, in quella zona geopolitica, le chiavi di un certo tipo di controllo dell'est, eccetera. Contrariamente a quello che si presume farà Trump. Il vero avversario di Trump è la Cina, e tutto sommato devo dire, da un punto di vista chiamiamolo di analisi geopolitica, non ha tutti i torti. Cioè l'Unione Sovietica, scusate, sto indietro con i programmi, dico la Russia la Russia, tutto sommato, è una grossa, ancora oggi, una grossa potenza militare, però economicamente è un nerottolo rispetto ad altri paesi, nonostante sia il paese più esteso del mondo. Dico, il vero avversario dal punto di vista commerciale, dal punto di vista del controllo delle rotte, ecco, qui ritorniamo al discorso dei commerci internazionali, è invece la Cina. E quindi cambierà tutto, probabilmente. Bisognerà vedere pure in prospettiva il destino di Taiwan, cambierà tutto con l'elezione di Trump, che io considero praticamente sicura, praticamente scontata, e contrariamente a te che lo guardi con...
No, io con raccapriccio, io con terrore, perché veramente è un passo.
A me piace, ti dico francamente, mi piace soprattutto per queste sue battaglie contro i giudici, che secondo me i giudici in ogni parte del mondo sono totalmente uguali, faziosi, e... cioè, insomma, sì, gli hanno fatto una guerra.
A me invece piacciono i giudici quando attaccano sta gente qua, pensa che strano.
Berlusconi, questi qua. Non siamo proprio d'accordo.
Quelli che pretendono di essere i padroni del mondo perché c'hanno i soldi.
Non è vero,
io sono d'accordo, ovviamente, come al solito sono d'accordo.
Questo ha perso le elezioni, ha fatto un colpo di stato, stiamo scherzando.
A Capitol Hill c'era
la democrazia americana,
ma c'aveva ragione.
Ma aveva vinto le elezioni.
Ma veramente volete che quel voto per posta del vecchio Biden, ma dai, su, veramente.
Allora,
sono 100 anni che votano per posta, perde lui e non so, non è più buona,
va più bene,
ma che scherziamo.
Allora, il problema di Trump è che è una persona completamente priva di freni inibitori, per cui per arrivare a quello che è il suo fine, non guarda in faccia a nessuno, passa sopra, cioè è un personaggio che nessuno giudica per il suo agire personale, su cui ci sarebbe molto da dire, perché ovviamente lo rincorre il fisco americano per evasione fiscale, non è che lo sta rincorrendo qualcuno perché ha fatto, non so, qualcuno la scianchetta a un ragazzino per la strada. È un delinquente, oggettivamente un delinquente, piace a una parte del popolo americano che vede in lui quello che, proprio come dici te, va contro le leggi, va contro, perché è un ganzo, è un cowboy, è uno che non guarda in faccia a nessuno. Io sono esattamente il mio modello di non statista, però purtroppo la democrazia, purtroppo.
Ah, beh, lui non è uno statista, lui è un tycoon miliardario, esatto. Basta, fine, si compra tutto. Poi
assolutamente
arriva...
sì, però se lo leggi la seconda volta di seguito, poi diventa, cioè, qualcosa in quel paese comincia a traballare.
Il paese è quello che è, infatti non è che è finita l'epoca.
Quindi
degli
noi
anni
diamo,
70 della
noi diamo per scontato che Trump purtroppo ce la faccia, anche perché non ha competitor.
C'è la famosa battuta, fatemela fare, un sorriso per la stampa. Dico, fatemelo fare
parte,
la famosa ballata di Pippo Franco, America, ma che ce l'aveva a fare?
Esatto.
Se no, siccome c'è state le elezioni nello
Iowa.
E c'era quello che lui lo diceva alla romanesca, la gallina nello Iowa la mattina ha fatto l'ova, quindi insomma, voglio dire, dico, sta America è un po' idealizzata, un po'...
Sì, noi abbiamo...
Sì, ma l'abbiamo idealizzata quando stavamo dietro a loro di 50 anni, poi adesso sono passati altri 50, altri 70,
adesso
e ci siamo resi conto di quello che sono.
Esatto.
Sono veramente quelli del Far West, solo che siamo nel 2024.
Sono rimasti quelli, sono rimaste le persone con il cappello grosso, che... cioè, noi viviamo in un'influenza americana. Dal punto di vista di tutto quello che è stato, che c'è stato, almeno nella mia generazione, quindi anche in quella di Giorgio, probabilmente meno in quella di Franco, ma insomma Noi non è che vedevamo sceneggiati russi in televisione, noi abbiamo visto sceneggiati americani, quindi noi conosciamo quel mondo perché la propaganda statunitense ha fatto sì che noi colonia americana fossimo permeati della loro cultura, tant'è che adesso i bambini, se non sanno l'inglese, sembrano degli scemi. All'epoca mia si parlava ancora italiano, non voglio essere quella che difende la lingua perché la nazione eccetera eccetera come Giorgia Meloni, ma insomma siamo permeati di cultura americana. E questo, questo però non toglie che per me Donald Trump resti un pericolo per l'umanità, non un pericolo per solo per l'America, diciamo, è un pericolo per l'equilibrio geopolitico mondiale.
Posso fare una nota a proposito di quello che dicevi tu, l'inglese, eccetera, eccetera? Allora, io mi ricordo quando qualche tempo fa Rampelli aveva fatto una proposta di mettere multe di centinaia di migliaia di euro
a chi parlava in inglese. Che ricordava la cosa del ventennio, che ti ricordi?
Sì, però adesso il grande governo patriottico dei Fratelli d'Italia, cioè, sta per fare una cosa che chiamerà IT Wallet.
IT Wallet.
Ieri l'Accademia della Crusca ha detto: attenzione, forse se lo chiamiamo portafoglio IT è meglio. Che dovrà contenere i nostri documenti e le cose.
È come
il liceo Made in Italy, però poi si ribellano all'uso della lingua inglese.
Sì, sì, questo è senz'altro. Questo senz'altro, la sottolineatura era giusta. Ma intanto io invece vi riporto in Europa, perché anche un giornale come La Verità, che non è propriamente il Corriere della Sera o La Stampa, però anche un giornale come La Verità, che di solito apre con delle cose che insomma pensano che siano importanti solo loro, in realtà oggi scrive in apertura di prima: la locomotiva d'Europa si è piantata, Scholz traballa, la Germania è finita sotto il trattore, gli agricoltori paralizzano Berlino nel giorno in cui il PIL crolla al limite della recessione, un guai anche per noi. E la destra all'opposizione diventa il primo partito nei sondaggi, il risultato delle sconsiderate scelte UE su Ucraina, ambiente e immigrazione. Allora, se si pianta la Germania in Europa a livello di economia, sono cavoli, perché comunque è effettivamente la locomotiva d'Europa. Ovviamente Maurizio Belpietro, che scrive un fondino al vetriolo contro la Germania, di cui condivido ovviamente tutte le parti, anche se ovviamente lui lo fa con un livore che non mi appartiene, però insomma capisco che il senso c'è, ecco. Ebbene, se la Germania finisce sotto il trattore, l'economia francese traballa, noi lasciamo perdere perché è meglio che parliamo d'altro, questa Europa si sta sgretolando, Trump sta per vincere le nuove elezioni negli Stati Uniti, la guerra di Putin continua ad andare avanti e forse la vince Putin, perché alla fine vincerà lui
sicuramente.
A sto punto, ecco, poi non c'hanno più la sponda americana,
ecco,
gli ucraini.
Caro Franco, dove stiamo andando?
Ti posso, mentre tu parlavi, sono cose che io ovviamente guardo con una certa simpatia, cosa che voi non potete fare.
A noi danno,
voi non potete fare
raccapriccio,
mi sembrate, e dire poco. Mi sembrate che, ecco, il termine raccapriccio vi si attagli in maniera particolare, nel senso del vostro giudizio, per carità. Mentre tu parlavi, cara Elena, io stavo facendo delle osservazioni, cioè tra me e me facevo, dico, ma allora
gli auspici.
l'AFD nei sondaggi diventa il primo partito.
Esatto.
Questo è tremendo.
Poi.
Esatto.
Poi.
L'AFD, spieghiamolo per chi non lo sa, è il partito di estrema destra tedesco.
Detto neonazista, ma insomma diciamo evidentemente qualcuno che ha simpatie per il Führer, evidentemente si annida ancora tra le file dell'AFD, che sotto sotto, tutto sommato, in Germania poi c'è questa serpeggiante, come si può dire, oscena nostalgia, che nessuno ha il coraggio di manifestarla pubblicamente, però tutto sommato c'è una parte.
Ma la nostalgia
parte,
de che? Mi fai capire di che cosa dovremmo essere nostalgici? Cioè della guerra, del Führer.
Posso fare una battuta?
Brutta, sì.
Cattiva?
Per forza puoi farla.
Sono nostalgici dei treni che arrivavano in orario Auschwitz.
E non venivano fermati a Ciampino, era questo, ho capito. Ok, va bene.
Per carità di Dio, non ti sto difendendo il totalitarismo nazista, ci mancherebbe, no, non è il coso. Però mi limito a osservare che nella nazione guida, nella locomotiva d'Europa, è un partito, chiamiamolo, non dico neonazista, ma sicuramente filo estrema destra, come lo vuoi chiamare, si appresta a diventare il primo partito. Teniamo presente che abbiamo la vittoria quasi sicura della Le Pen in Francia, dove il
questo non lo so poi
tranquillo, guarda, redini basse Rassemblement National, anche perché stavolta la famosa, come si dice, diga repubblicana, secondo me questa volta non funziona, e quindi i punti di Macron sono abbastanza in ribasso, le quotazioni di Macron.
E anche
in Italia,
del suo delfino, che sarebbe questo Attal
in Italia penso che la Fratelli d'Italia che forse in questo contesto è il più moderato, sì, è il più questo moderato.
Sono democristiani
in confronto.
Partito socialdemocratico quasi.
Sono democristiani. No,
dico, sicuramente sarà il primo partito italiano, quindi il partito di maggioranza relativa. Lo stesso discorso l'hai detto, fatto tu adesso. In America andiamo verso il trionfo di Trump, poi lo si può giudicare come si vuole. Lo stesso discorso vale per le elezioni in Russia, cioè non stiamo parlando di estrema destra, però esistono delle frange, dei circoli sia intellettuali di potere in Russia che hanno come si può dire, hanno legami, hanno rapporti con i partiti di estrema destra in Europa. Stesso discorso vale nel piccolo, perché se parliamo di paesi non estremamente importanti, ma pensiamo all'Ungheria, La Polonia, cioè, vabbè, la Polonia è una partita aperta.
No, è una partita persa per me, almeno, vabbè, comunque avanti. No. Sì.
Il discorso di Orban, pochi lo sanno, ma in realtà Orban è incalzato dal primo partito d'opposizione, che in Ungheria si chiama Jobbik ed è un partito dichiaratamente nazista. Quindi, insomma, giocano in casa, stanno
come le elezioni a Latina, però. Cioè, o Fratelli d'Italia o Forza Nuova.
Così come le elezioni a Latina.
C'è il ritorno sotto altre forme delle croci frecciate, tant'è vero.
Mamma mia,
mi dispiace, ma io vi sto facendo un'analisi dell'estrema
destra.
No,
ma tu stai facendo un'analisi che a me, a Giorgio, ci convince,
ci fa capponare la pelle
perché non sappiamo poi dove scappare, dove ci nascondemmo noi.
Sai qual è la mia speranza?
Nel canton Ticino.
Manco se me pagano. Allora, abbiamo fatto questa analisi, ma adesso io, accaduta e a cascata, vi riporto in Italia, perché in questo quadro assolutamente devastante, a mio giudizio, e analiticamente invece ineccepibile. Dal punto di vista della lettura di Franco, noi andiamo in Italia, dove c'è sempre qualcuno che alza il ditino e dice che bisogna mettere una legge diversa da quelle che già, diciamo, con il discorso fiscale sono abbastanza, come dire, ci fanno accapponare la pelle anche quelle. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che qualcuno dentro il governo comincia a vedere che il problema fondamentale per la tenuta della coalizione nel prossimo periodo lungo, medio lungo, non medio breve, non è le elezioni in Sardegna, non sono le elezioni in Sardegna, non sono le elezioni europee, non sono le candidature del tal Vannacci che vorrebbero, non so, tutti se lo tirano, chissà quanti poi alla fine quanti voti prenderà questo generale dalla divisa un po' sgualcita. Qui c'è qualcosa che riguarda la tenuta reale, che sono i conti dello Stato. Allora, i conti dello Stato vanno male e questo non è una notizia. Durigon ieri si è lanciato nuovamente con il superamento della legge Fornero attraverso quota 41 ed è stato sbeffeggiato da tutti perché non ci sono i soldi per fare quota 41 e mandare tutte le persone, anche seppure con il calcolo e il ricalcolo contributivo delle pensioni, in pensione con 41 anni di contributi secchi. Perché? Perché i conti dello Stato non reggono, e allora c'è sempre però una sola persona, che è quella che sta combattendo la Lega e la sua legge, cioè la signora Fornero, che ha rilanciato l'idea di una patrimoniale sugli immobili. Cioè praticamente lei sta dicendo che se mettessimo questa legge patrimoniale sopra le rendite non mobiliari ma immobiliari delle persone, la questione patrimoniale, noi faremmo una cassa tale da poter andare avanti solo ed esclusivamente con quella tassa. La destra attacca l'ipotesi di imposta sulla proprietà immobiliare, il PD è diviso, ma Orfini, che è notoriamente a destra secondo me, è a favore. È un tema tabù, ma bisogna superarlo. Ufficialmente il partito tace, significa far pagare i ricchi, e quindi questo sostanzialmente a me, a Giorgio, piace sempre, perché fai pagare le persone che in questo momento hanno di più, ed è un di più che è quantificabile perché riguarda gli immobili, non i soldi, riguarda quante case hai. Voi siete d'accordo?
Assolutamente no.
E tu?
Io sì, assolutamente sì.
Sì.
La patrimoniale da tanti anni che io penso che andrebbe fatta.
Ma una cosa, scusate, qui parliamo di patrimoni.
Sì.
Oh, però il patrimonio immobiliare, qui c'è gente che ha ereditato una casa.
No, non una casa, no, stiamo parlando sopra i 5 milioni di euro, stiamo parlando di sopra i 5 milioni di euro, non parliamo di una casina e non parliamo neanche di due.
La casa dove
abiti
poi. Stiamo
parlando di rendite da patrimonio immobiliare, quindi stiamo parlando di gente che sta leggermente sotto Berlusconi di come era un tempo, ecco, quindi... E pare che in Italia ce ne siano diversi di personaggi di questo genere, tant'è che ovviamente il dibattito si apre perché ci sono un numero sostanziale di persone che hanno non due case, ma hanno, che ti posso dire, 50 appartamenti,
certo.
150 ville, eccetera. Comincia a essere interessante, soprattutto... Stiamo parlando dei costruttori, perché i costruttori sono quelli che hanno patrimonio immobiliare anche di case che hanno semplicemente costruito ma ancora non venduto, perché fanno patrimonio di azienda. Quindi poi vai a prendere laddove c'è qualcosa. Quindi secondo me, ora io detesto Elsa Fornero, non capisco per quale motivo la signora Fornero venga ancora chiamata nelle trasmissioni televisive, perché io come la vedo apparire a Di Martedì di cambio canale, perché mi sta sinceramente antipatica, quando disse ai giovani non devono essere chiusi nel, cioè che significa che particolarmente attenti allo stipendio, perché i primi ingaggi, i primi lavori possono essere anche non particolarmente remunerativi, e io gli farei sbattere la testa su quello che è il vero mercato del lavoro, che lei sostiene che esiste ma io sostengo che non esiste affatto.
Soprattutto non vale per le figlie.
Ah, esatto, certo, le sue figlie, esatto, certo. Le sue figlie ovviamente, non vale per le sue figlie. Quindi siamo un paese come... come dice la stampa oggi, ricchi e poveri. Chiara Saraceno, che è una sociologa di primo livello, dice: erario sempre più amico dei potenti, nel mondo stravincono i monopoli. Insomma, patrimonio degli italiani vale 4 volte il debito e l'80% è puntato appunto sull'acquisto di una casa, quindi 4 volte il debito, però è 8 milioni di immobili sfuggono allo Stato. Ricchezza media di 350.000 euro per famiglia. Questa è una indagine che fa la stampa. Allora, se dovessimo però, come dire, non sei d'accordo, Franco, eppure potrebbe essere salvifica questa cosa, non proprio del tutto.
Ma prima di tutto io penso che ho paura che sia il cavallo di Troia per poi arrivare a una tassazione indiscriminata di tutti i beni immobili, perché... Ecco, sulla, diciamo, messa come l'avete messa voi, ci possiamo anche stare. Dice anche i ricchi piangono, soprattutto quando hanno la congiuntivite, ma dico, non sarebbe male. Però c'è un fatto, ecco, quando si rifà il discorso vecchio come il cucco del il patrimonio, la ricchezza degli italiani, che è 4 volte quella del debito pubblico. Che significa? Significa che, come si dice, il convento è povero, ma i frati sono
molto ricchi.
Come diceva Bettino Craxi.
Lui parlava, sì. Lasciamo perdere lui.
No, però no, va bene, lo so che
a voi pure la faccia da frate.
Bettino non piaceva.
No,
Bettino
ma neanche
non
un
piaceva,
po'.
A me invece no, piaceva quel bravo uomo.
Bravo uomo, sì, un altro delinquente.
Un altro di quelli, vabbè, andiamo, dai.
Oggi proprio non ci capiamo.
Oggi proprio siamo agli antipodi, Franco, siamo agli antipodi.
Cioè, qual è il vecchio oramai... tra parentesi, come si può dire, suggerito dall'Europa, è una specie di tormentone, mettiamo le mani nelle tasche degli italiani. Visto che gli italiani sono ricchi, come dicevo prima, e l'Italia è povera, risolviamo subito il problema. Che poi secondo me non lo risolvi tassando dai 4 ai 5 milioni di valori immobiliari.
Io farei da 1 milione in su, no?
Sì, vabbè, no, vabbè, 1 milione in su già tu c'hai 4 appartamenti, cioè 3 appartamenti a Roma, grazie, e già sei sopra il milione. Però allora qui dice questo dotto elaborato della stampa, tradotto: il mattone è l'asset su cui larga maggioranza degli italiani ha costruito la propria sicurezza. Sul fronte fiscale però la situazione è molto più complessa. Secondo i valori catastali in vigore, ed è lì che è il nodo, l'intero patrimonio del paese ha una rendita di 37,7 milioni di euro, lo 0,62% della valutazione di mercato. Motivo per cui ogni proposta di aggiornamento catastale viene equiparata a una patrimoniale. D'altra parte, una ricognizione seria del patrimonio immobiliare italiano rileverebbe quante case di lusso siano ancora accatastate come popolari. Il piano centro di Roma, sono tutte case popolari, certo. Che però se gli metti si vendono la casa a 1 miliardo. Quindi la rivalutazione catastale rappresenta di per sé già una patrimoniale. Non solo, a complicare la situazione ci sono 8 milioni di immobili, il 12,3% del totale, di cui per una metà non è stato riconosciuto l'utilizzo, mentre per l'altra non c'è traccia di alcuna dichiarazione dei redditi, come a dire che sono completamente nascosti al fisco. Abbastanza per capire quanto sia vasto e importante il patrimonio immobiliare italiano. Insomma, se solo si rimettesse mano al catasto, rivalutando quelli che sono le case popolari, che oggi sono case di lusso soprattutto al centro di Roma e nelle grandi città, probabilmente si riuscirebbe a prendere un pochino più di soldi senza però fare una vera e propria rivoluzione patrimoniale come quella che vorrebbe Elsa Fornero. Cioè, basterebbe rivedere alcune cose, soltanto che poi Franco lo sa meglio di me, quando entrano in Parlamento queste proposte finiscono direttamente nel cestino, tante volte non arrivano neanche in commissione, non è vero Franco?
Diciamo che non vengono prese in molta considerazione.
Ecco, vediamo, ecco, appunto, perché cioè, ovviamente fare una cosa di questo genere significa inimicarsi praticamente la metà del proprio elettorato. Io concludo la giornata di oggi, mancano solo 5 minuti alla fine della nostra trasmissione, parlando di un aspetto però più squisitamente politico di cui parlano praticamente tutti i giornali oggi, che riguarda la Lega. Perché ieri c'è stato un consiglio federale abbastanza turbolento, Salvini agli alleati, chi divide il centrodestra favorisce la sinistra, continua lo stallo per quanto riguarda la Sardegna, l'idea di Vannacci come capolista, ma intanto si insinua sulla poltrona che è di Salvini attualmente un signore che si chiama Luca Zaia, che sta per compiere una rivoluzione all'interno della sua regione. Sarà il primo all'interno del Consiglio regionale del Veneto a votare una legge sul fine vita. E adesso reggetevi forte. Fine vita, oggi il Veneto, prima regione in Italia, decide su una proposta di legge di iniziativa popolare e tutto lascia pensare che il voto del Consiglio regionale si trasformerà in una fiducia o meno al Presidente della Regione. Luca Zaia sulla legge regionale ha lasciato libertà di coscienza ai suoi, non ci sono dubbi però su come voterà. Non solo ha annunciato che sarà in aula, evento piuttosto raro, ma ha anche convocato l'intero contingente di consiglieri regionali leghisti proprio sul fine vita. Le sue posizioni favorevoli a una legge però sono condivise solo da una parte dei consiglieri di area leghista. Oltre al merito pesano l'incertezza sul terzo mandato del governatore e i riposizionamenti in corso. In discussione oggi c'è la legge di iniziativa popolare, forte di oltre 9.000 firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova ha difeso la scelta di lasciare libertà di coscienza, ma non ha nascosto l'irritazione per il nutrito forte del no. Tanti leghisti e poi i 5 consiglieri di Fratelli d'Italia. Sul tema è intervenuta l'assessora meloniana Elena Dozzan, no alla legge per i suicidi dei fragili e dei depressi. Luca Zaia si sta mettendo di traverso rispetto a quello che è il mood del centrodestra, della destra, sulla legge sul fine vita, legge peraltro su cui io sono profondamente d'accordo, e tu Franco pure.
Sì, anch'io.
Non ne parliamo. Ovviamente. Quindi lui sta facendo uno strappo importante, sapendo, al di là dei numeri che può avere in Consiglio regionale, che può davvero contendere su una legge etica come questa la leadership di Salvini. La pensi anche tu così, Franco?
Beh sì, onestamente sì.
Perché secondo me è questo che lui sta facendo, sì. Sta proprio provocando una rottura con il centrodestra per giocare da solo.
Ma poi si sta costruendo spazi alla sua sinistra, diciamo.
Esatto.
Cioè, verso il centro,
esatto.
Perché insomma, cioè,
verrebbe da chiedersi chi è Luca Zaia in questo momento.
Mi sembra che sia un personaggio di grande spessore, di grande capacità sia organizzative che amministrative, perché ha dimostrato nel periodo del Covid di essere governatore più preparato in Italia.
Assolutamente, uno che studiava e soprattutto uno che prendeva delle decisioni, certo. Prendendosi la responsabilità di fare degli errori, ma ci ha sempre messo del suo. Insomma, Zaia, secondo te è il futuro della Lega, Franco? È un po', questa è una bella
se
domanda,
non
è un
sparire.
Domandone, ma è un domandone
allora,
che ho fatto a Franco.
Il personaggio è la caratura del personaggio è fuori discussione. Le capacità amministrative sono fuori discussione. Il consenso di cui gode nella sua regione è fuori discussione. Non so se sia sufficiente a prendersi la Lega a livello nazionale.
Vabbè, tanto però
questo già però qualche... secondo me dipenderà dai risultati, dai prossimi risultati elettorali.
Esatto.
Perché se non riescono a frenare la loro caduta nei confronti dei Fratelli d'Italia, secondo me mettono Zaia come il nuovo allenatore, visto che prima parlavamo.
Ma non lo so se mettono Zaia o cioè anche se levano Salvini, sai, sono imprevedibili dalle parti di Via Bellerio. Non è detto che dipende da dagli interessi locali. Oh, ora gli interessi locali della Lega, bisognerebbe che fossimo tutti veneti o lombardi per capirli meglio,
certo.
Perché non è semplice decifrare la politica della Lega tenendo presente le necessità territoriali che noi ovviamente ignoriamo.
Sì, bisogna vedere quanto pesa ancora la Lombardia rispetto al Veneto e viceversa.
Sì, ma non, quello che voglio dire è, in teoria Zaia dovrebbe prendere il posto di Salvini, in teoria. Oh, però sembra strano, nonostante la grossa opinione che io ho di Zaia come politico, come cosa, cioè non lo vedo però a livello nazionale, lo vedo targato Venezia, insomma.
Sì, ancora lo vedi targato Venezia, però io devo dire anche chissà un'altra che... cosa, che all'interno della Lega non esistono competitor di Salvini se non lui, eh. Cioè, non mi venite a dire che un Toti o più insomma qualche altro personaggio, un Durigon eccetera, può prendere il posto di Salvini se non Zaia, forse Fedriga.
Fedriga.
Però ecco, sicuramente io quello che vedo in questo momento è comunque il tramonto di Salvini come leader
questo è indubbio.
Quindi ci siamo abbastanza tutti. Bene, siamo arrivati come dire alla fine di questa trasmissione di oggi, che per tanti motivi ha spaziato dai social, attraverso la lettura geopolitica del mondo, finendo dentro una patrimoniale, finendo a parlare del futuro della Lega e del fine vita. Insomma, abbiamo veramente raccontate di ogni oggi, e speriamo di riuscire a fare altrettanto domani. Intanto per oggi io vi saluto, un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli,
e se volete risentire la nostra trasmissione a breve la troverete in podcast. Una buona giornata a tutti.